uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno e buon pomeriggio. Benvenuta alla mia compagna di disavventure, Angela Prudenzi. È un mega ospite che abbiamo oggi, regista e produttrice, storica frequentatrice del Torino Film Festival.
Esatto, quando non si chiamava ancora così, ma si chiamava Cinema Giovani.
Quando si chiamava come noi ancora.
Giovani.
Però quello che dicevamo poco fa prima di iniziare è che il Torino Film Festival poi è un po' il festival del cuore, no? Perché anche per me, devo dire, perché sarà che c'è un'atmosfera più rilassata, che non ci sono i red carpet, che poi anche ci piacciono quando siamo a Venezia, però qui sarebbero fuori posto.
Certo.
E poi c'è questa partecipazione della città che è unica, non abbiamo visto in altri posti, almeno in Italia, no?
Sì, questo è un festival, ma credo l'unico vero festival metropolitano che c'è in Italia, dove la città risponde veramente, perché Roma, come abbiamo detto più volte, insomma, sembra distaccata un po' dalla città, è incredibile.
Dunque, Monica, qua, ripeto, non l'abbiamo detto.
Infatti
Monica,
stavo per dire, adesso voglio vedere quando si accorge che non l'ha detto.
Monica, ripeto, regista e produttrice, che è qui perché noi che andiamo avanti già vi parliamo di cosa succederà sabato, quando passa un omaggio. È un omaggio.
Balla, sì. Che conobbi qui proprio durante il festival.
39 anni fa eri qui.
Nel 94. A testimoniare.
C'eri anche tu nel 94.
C'era anche la Prudenzi. Certo, ho vissuto da vicino questo innamoramento.
Scusami,
io me lo ricordo benissimo. Va bene, io sto ancora accusando Francesco Di Pace, il nostro amico, di averci presentato. Allora, non sono colpevole di quello, però io mi ricordo benissimo di questo così coup de foudre, e che dovevamo tutti ripartire e lei è rimasta a Torino. No, sono ripartita veramente.
E sei ritornata.
Sono ritornata.
Questa cosa mi ricordo.
Però, ho anche perso l'aereo quando dovevo ritornare, ma non ho mai perso un aereo in vita mia, forse.
Ma secondo me dovevi presagire.
Comunque.
Quindi, scusa, 94 erano 28 anni fa, giusto? 28 anni fa, quindi non c'eri alla prima edizione.
27. Ma no, la prima edizione del festival no. Devo dire che.
Ma chi era il direttore allora? Te lo ricordi?
È Barbera.
Barbera, sì, era Alberto.
Alberto, sì. C'erano, io ho visto qui a Torino le retrospettive di cinema più belle, il cinema nuovo portoghese, rassegne sul cinema cieco
brasiliano, Glauber Rocha, un sacco di
Kramer,
sì.
Cinema americano,
anche Sakuroff che abbiamo avuto oggi. No, poi, anche gli anni di Roberto Durigliato e Giulia Dagnolo c'erano le retrospettive bellissime, anche dopo.
Devo dire, le retrospettive mi mancano sempre, nei festival adesso, poi Angela tu sei una frequentatrice più di festival, diciamo, più.
Ma sai, non credere,
presente,
io
no?
A parte Venezia, Torino, un po' Trieste, ma Trieste di retrospettive, insomma, si gioca molto più sul mercato, sull'oggi. Sì, è vero, mancano. Seguire la retrospettiva è veramente una cosa.
Era un lusso.
Straordinaria, bellissima della partecipazione al festival, no? Unico. Comunque, vedere tutti i film, sì. Cioè in sala. Di seguire il percorso di un autore.
Guarda, qui comunque quest'anno ce n'è una bellissima, dei due, una coppia di cineasti libanesi, Joana Agi Thomas, non so pronunciare, lui so pronunciare solo il nome Khalil.
Vabbè,
il cognome non lo so pronunciare, ma per mia colpa. E devo dire, li ho visti quasi tutti e mi hanno colpito moltissimo. Non li conoscevo, non avevo mai visto
anche
nulla.
Anche perché sono degli autori proprio, non, cioè anche i artisti, cioè c'è un po' di tutto, no? È un tipo di arte.
Un lavoro sul documentario e la vita che mi prende, perché sono i temi che la memoria, il lavoro sulla memoria che fanno rispetto anche alla perdita della terra d'origine, a una mancanza, no? Una mancanza originaria. E Memory Box, ho visto che è bellissimo.
Era Berlino, no? L'anno scorso, no, quest'anno.
Sì, credo forse alla Berlinale.
Ne abbiamo parlato benissimo.
E poi Around the Pink House, che è anche molto bello, quindi diciamo dalla finzione al documentario più puro. E poi stamattina un altro loro lavoro sulla ricerca di un film, cioè andare in Yemen alla ricerca di una copia in pellicola di un loro film che era andata perduta mentre la stavano portando per una proiezione in un cinema. Ma è un modo per affrontare non solo la perdita di un qualcosa del cinema, ma anche come il cinema è vissuto in paesi dove andare al cinema in Yemen è oggetto di, come dire, è quasi una vergogna. Quindi sì, al cinema non ci vai, se ci vai tuo padre ti picchia quando esci. Quindi in qualche modo è stata veramente anche un'esperienza, appunto, il cinema anche come un modo per conoscere realtà che altrimenti non conosceresti, ma anche una fatica, no? In questa, per seguire questa magnifica ossessione.
Angela, tu sei riuscita a vedere qualcosa?
No. No, colpevolmente recupero, ma noi siamo chiusi qua perché c'è, come dire, c'è un negriero che ci tiene chiusi qua.
No, guarda che c'è,
no, noi giochiamo, noi giochiamo.
C'è una sola
molto,
persona che pensa che io sia un negriero.
Sì, noi giochiamo molto.
Speriamo
su questo.
Che non si moltiplichi, no. Prima canzone del programma di oggi, torniamo fra poco e parliamo dell'omaggio a Pietro Balla insieme a Monica Repetto.
Fred.
The Soup of the Day dal 39esimo Torino Film Festival, la solita postazione al piano zero della Mole Antonelliana, insieme ad Angela e all'ospite d'onore di oggi che è Monica Repetto, che ci ha parlato poco fa dell'omaggio a questi due registi, autori libanesi di cui si parla molto bene. Io e te, Angela, dobbiamo ancora recuperare. Ma ce la faremo?
Non lo so, però vabbè, in qualche modo vediamo, perché può darsi che i loro film siano una di queste piattaforme stupende tipo Mubi, non so.
Io lo voglio
capire. Vedrai che li troveremo. No, allora. Dicevi magnifica ossessione, la fatica di inseguire il reale, e credo che questi siano anche dei segni del cinema di Pietro,
certo,
che
è
sempre stato questo. Ora, l'omaggio si intitola Pipi in balla e viene subito in mente L'occhio che uccide. Io quando ho letto il titolo ho detto ma si uccide, ma era un occhio che ama, e infatti poi ho visto scritto la videocamera che ama, perché
vuol dire che abbiamo un quarto ospite che non abbiamo introdotto, è lì al polso.
Ciao.
Che ogni tanto arriva, no?
Chissà cosa hai detto, qualcosa che
qualcosa che l'ha stimolato.
Che cosa hai detto?
Ma
hai detto una parola,
detto
che
l'occhio
colpita,
che uccide, forse, Pipi, non so, vabbè. comunque tra i titoli che possiamo vedere, L'attrice e l'operaio, che è inedito peraltro, vedo.
Sì, guarda, diciamo che ho messo la testa negli archivi perché era la mia unica possibilità per no, mantenere un filo. E quindi ho trovato appunto queste opere primi anni 90, fine anni 80, e tra cui c'era questo inedito girato da Pietro nel 95, tra il 94 e il 95, e c'è una giovanissima Emma Dante nel suo ruolo di attrice. All'epoca non credo che avesse mai fatto regie, credo che lavorasse solo come attrice teatrale, ed era interessante. E l'altro, il coprotagonista è Andrea Zalone, che è il complice coautore di Crozza in tutti gli spettacoli comici. È giovanissimo, cioè l'ho riconosciuto perché ho visto delle movenze, dico ma questo volto non mi è nuovo, ed era, in effetti era lui. E, il lavoro è un lavoro interessante, in bianco e nero, molto sperimentale, che, di cui abbiamo ritrovato varie versioni in realtà, e quindi alla fine anche consultandoci con il curatore della sezione, con Davide Oberto, con Stefano Francia, con il direttore, con Francesco Di Pace, che conosce Pietro e il cinema di Pietro appunto dagli anni Ottanta, abbiamo individuato quella che ci sembrava la versione finale e che proponiamo qui al Festival per la prima volta. È interessante perché in tutti questi corti che vengono proposti c'è in nuce un po' tutto il cinema di Pietro, quello che lui ha fatto da solo e quello che poi in alcuni casi abbiamo fatto anche insieme. E, ma in più in questi corti iniziali c'è secondo me una leggerezza, una ironia, una leggiadra follia che diciamo nello stereotipo del regista che affronta temi pesanti, impegnativi, complessi come il lavoro, la morte sul lavoro, no? La morte al lavoro, non ti aspetteresti, e invece sono sempre stati un suo elemento caratteristico, quindi mi piaceva che venisse fuori in questo piccolo omaggio, in questa retrospettiva, questo elemento.
Hai ricordato i lavori che avete fatto assieme, Camerini Ardenti, è uno divertente. Di quelli molto divertente. Quando si parla di corpi al lavoro, qua ci siamo,
certamente.
Sono per eccellenza corpi al lavoro. Vedo vietato ai minori di 18 anni, ho detto perfetto, proprio quello.
Guarda,
che ci vuole.
Ti devo dire, il sottotitolo di Camerini Ardenti è Primo tempo incompiuto senza sesso. Questo era il sottotitolo che rimane ancora.
I camerini sono quelli delle attrici che dal vivo si esibiscono in spettacoli porno, per spiegare bene di
esatto.
Che cosa si parla.
Dove c'è Tonino De Bernardi, che è uno degli antesignani del cinema indipendente italiano, che
torinese,
che da sempre, no, perché venne presentato Camerini Ardenti qui a Torino per la prima volta, e da sempre sbaglia il titolo, ma il suo titolo sbagliato, lui mette sempre Reggipetti e poi fiammeggianti, si inventa ogni volta Reggipetti c'è sempre, e poi aggiunge un aggettivo di volta in volta diverso, e per me diciamo è una valida alternativa a Camerini Ardenti, che mi è sempre piaciuto moltissimo come titolo, perché in sé coniuga l'intimità del camerino, l'ardore dell'eros, e in qualche modo anche la morte che c'è sempre come sottotesto,
piccola o meno,
piccola o meno, esatto. Ma c'è anche una malinconia di fondo, l'ho rivisto, era tanto che non lo rivedevo, l'ho rivisto appunto recentemente. E devo dire che forse per me è una delle cose, rimane una delle cose a cui sono più affezionata. Fatto, girato in una maniera.
E anche
assurda,
qui potrei raccontare
assurda.
Qualcosa.
Ci prestarono. Intanto sui mezzi tecnici, giusto per rimanere in area.
Poi dopo andiamo sui racconti privati.
Non vietata ai minori. Mezzi tecnici, telecamera HI8. Fattaci prestare dall'ex fidanzato di una nostra amica, perché era quello ricco, era l'unico che avesse una telecamera decente, e quindi gira, e non potevamo affittare di volta in volta perché costava, cioè era totalmente autoprodotto e prodotto anche senza un piano di produzione, diciamo, se non seguire i calendari degli Erotica Tour, quindi di questi tour organizzati che andavano di moda, nacquero proprio in quegli anni, nei primi anni 90, e dove erano delle enormi fiere del sesso con spettacoli erotici a pagamento, quindi avevi la massa di gente, giovani, uomini, donne, ragazzi, più o meno, cioè un pubblico molto variegato, era molto interessante, che partecipava e andava, c'erano spettacoli su palco e poi degli spettacoli più piccoli, diciamo le varie pornostar facevano gli spettacoli anche, diciamo così, un po' più hard, e poi c'erano anche i privé, insomma era un mondo molto eterogeneo, molto...
Ma si facevano riprendere, era facile.
Beh, ma lei andava con delle armi, guarda, donna, e poi a un certo punto è arrivata anche con l'arma totale, devastante, l'arma totale. È quella che era incinta.
No, era già nato mio figlio.
No, ma all'inizio andavi a fare le ricerche, non ti ricordi che andavi col tuo pancione? Io me lo ricordo.
Le ricerche forse sì, però no, la cosa più divertente
e là capisci,
è stata,
era...
No, la cosa più divertente in realtà è stata quando Simone, appunto, il figlio, nacque. A un certo punto, dopo i 9 mesi, nascono. E stavamo continuando le riprese, però non più negli Erotica Tour, ma nei teatri. Quindi nelle varie città, in particolare noi a Roma andammo al Blue Moon, cioè io andai al Blue Moon a fare le interviste lì, e sempre dietro le quinte, quindi sempre nei camerini. Gli spettacoli non li riprendevamo. La nostra idea era proprio quella di avere a che fare con le ragazze, parlare con loro, incontrarle, vedere questo mondo, ma dietro.
Uh-huh. E, camerino, appunto.
Sì, nei camerini. E fuori però mi aspettava una nostra amica comune, tra l'altro, che teneva
Cristina.
Cristina Scognamiglia, che salutiamo.
Che salutiamo
sempre. Di Fred anche. Certo.
Denominata padre putativo di mio figlio, ovviamente. E lei mi teneva il bambino col passeggino fuori dal Blue Moon con questo,
cioè, ambisci che ricordi?
Cioè, ci mettevano sì, in galera per una serie di
ma come, altro che minore, minorissimo.
Meraviglia. Vabbè, Pipi Balla è previsto sabato pomeriggio alle 17 al massimo 3, mi sembra che sia il caso di andare a vederlo, anche perché non credo sia facile rivedere questi corti.
No, i corti soprattutto no. Poi c'è ThyssenKrupp Blues, che invece è il lungometraggio che mi preme ricordare, ci sarà, io spero, insomma sta facendo di tutto per esserci, perché vive a Milano il protagonista Carlo Marrapodi, che era appunto uno degli operai della ThyssenKrupp, che sopravvisse diciamo a quell'incidente terrificante in cui persero la vita i suoi colleghi di lavoro, semplicemente perché aveva fatto un altro turno. Quindi aveva smontato
prima
e non faceva la notte, quella notte lì. Infatti lo svegliarono la mattina dicendogli quello che era accaduto. E ThyssenKrupp sono passati, tra l'altro, ecco, proprio la notte tra il 5 e il 6 dicembre, quindi sono passati 14 anni.
E ancora... Di sentenza in sentenza.
No, le sentenze ci sono state,
sì, però...
ma diciamo sono stati condannati Espenan, che era l'amministratore delegato tedesco, e una serie di dirigenti italiani della fabbrica.
Da poco,
ma non hanno fatto neanche un mese.
Ecco, era quello appunto che volevo dire, nonostante piano piano si sia arrivati a una verità, siamo ancora... insomma le famiglie credo che abbiano motivo di essere ancora deluse.
Ancora una canzone, si torna tra poco per parlare del Torino Film Festival con chi lo conosce bene. Fred Film Radio. Qua si parla di età, di quanti, insomma, cambiamo quegli argomenti che non è neanche il caso di ricordare. Siamo sempre al Torino Film Festival, la Prudenza e la Repetto parlano di
dell'età degli altri.
Ma parliamo di ricordi comuni, capisci? Ma noi ci conosciamo da tantissimo,
da
quindi.
Anni,
sì.
Quindi.
94, anno dell'alluvione, esondò il Tanaro qui a Torino.
In quell'anno
esondò.
Ma secondo me da prima ci conoscevamo.
Forse sì, da Pesaro.
No, ce lo facevamo da Pesaro, molto prima, dai.
Va bene, non hanno i
basta, basta.
Festival meravigliosi.
Sempre festival meravigliosi. 94.
Festival di Bellaria.
Ah, beh, sono stato al Festival dell'Aria, una volta.
Nel Paleolitico.
C'era... No, vabbè.
C'era ancora Enrico Ghezzi, direttore?
No, era dopo.
Allora, io vedi, il Paleolitico l'abbiamo, l'abbiamo frequentato noi.
Allora, vogliamo parlare un po' di questa giornata di oggi e anche delle giornate passate. Tu, per esempio, Monica, carissima,
sì.
Sei riuscita a vedere dei film? Oltre a avere
guarda, quando dice la doppia
panna,
S è pericolosa.
Oltre al caffè della panna con la panna da Ghigo. Che ti
oltre alla nuvola, che non è quella di Fuxas.
Alla nuvola, si è andata lì a mangiare la nuvola.
C'era quella piccola monoporzione, purtroppo. Comunque, adesso non facciamo... commercio
sì, non svegliamo
non
cose
bisogno,
no,
perché,
per carità,
ho aspettato un quarto d'ora fuori prima di poter entrare e hai visto delle cose?
Sì, ho visto devo dire non moltissimo concorso, mi sono concentrata sulla serie, sui documentari, devo dire, tanto voglio dire, ci sono talmente tanti, è un programma vastissimo, quindi dovendo scegliere mi sono concentrata sui documentari.
Hai visto questo documentario Juste Mouvement?
No.
È un film molto interessante, una sorta di film saggio sulla cinese.
Ah, eh sì, avevo
se,
letto.
Ecco, ti consiglio di recuperarlo nel caso. E tra i documentari italiani hai visto Lucy, per esempio?
No, Lucy no, però ho visto 918 Gau di una regista basca, molto bello. Lei è stata in prigione, sono i giorni di prigione che lei ha fatto, lei è stata arrestata per motivi politici. E,
dove?
In Spagna.
Spagna.
Sì, in Spagna, E racconta, è un documentario che apparentemente non è politico perché lei parla soltanto della di come una volta uscita è riuscita a riprendere a vivere. E, però devo dire sia a livello formale che di potenza emotiva è veramente molto forte. E poi ho visto un altro documentario italiano che mi è piaciuto molto, che racconta con l'uso dei materiali di repertorio, che è un'altra cosa che mi affascina moltissimo, di un giovane regista genovese, è dedicato ad un maestro elementare, un maestro ligure, Sidoti. E, il titolo del documentario è Lotta di classe, dove c'è il gioco di parole con la classe di scuola e la lotta di classe. E, il lavoro è un lavoro entusiasmante sui repertori, perché questo maestro, questo vecchio maestro, faceva scuola negli anni 70 ai ragazzini facendogli girare dei piccoli film. Quindi nel documentario i vari capitoli, diciamo, della narrazione sono portati avanti con i singoli piccoli film i cui protagonisti, allora bambini delle elementari, vengono ricontattati e li ritroviamo adulti nel documentario e raccontare, diciamo così, l'esperienza. E li vediamo anche al lavoro oggi, uno fa il meccanico, un altro lavora per, è un manager di una multinazionale,
molto
è molto bella. Bello, è molto molto bello.
E passa ancora? Chissà se riusciamo a vederlo.
Credo di sì, mi pare sia anche domani.
Adesso non riesco a trovare, vediamo se c'è domani. Allora, mentre Angela...
Giacomelli si chiama lui, mi sembra...
Eccolo qua, lotta di classe,
Demetrio
domani
Giacomelli,
giorno 15:30, sì. Demetrio Giacomelli, sì. 105 minuti comunque, insomma...
No, è corposo. Demetrio aveva, credo, già vinto con un suo precedente, vinto Italiana Doc, con un suo precedente documentario, Diorama.
Tu che ami i materiali di repertorio, anche se in questo caso non si tratta di materiali di repertorio come del reale, ma... anche del reale, oggi abbiamo intervistato i due registi di Italia, il fuoco, la cenere, che lavorano su il materiale del cinema muto che loro, italiano, che loro sono andati a recuperare davvero in giro per il mondo, cioè hanno questa passione folle per il muto sono arrivati in Italia, hanno cominciato prima a cercare nelle cineteche italiane, poi piano piano si sono spostati in tutto il mondo, Sud America, Stati Uniti, Giappone, e hanno trovato dei reperti, delle bobine perdute che erano rimaste veramente sepolte là, e loro hanno dato nuova vita a questi film, frammenti, insomma un lavoro veramente di archivio assolutamente straordinario. Beh, e con una passione, ero ammirata, perché non solo sono dei registi ovviamente, ma hanno proprio un lavoro di ricerca che dovrebbe fare uno storico del cinema.
Ma figurati, con me sfondi una porta aperta, perché comunque il lavoro sugli archivi.
Poi fai parte dell'AMOD.
Sì, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, che ovviamente custodisce una magnifica memoria italiana. E non solo.
Che se non sbaglio ha collaborato per il documentario su Giovanna Marini.
Sicuramente,
con tantissime,
moltissimi materiali.
Dov'è questo archivio?
A Roma. E lavorando in uno dei progetti, tra l'altro, mi è fatto venire in mente, appunto, riferendoci ai ritrovamenti, no, che tu puoi fare anche in modo molto casuale. Ritrovammo, facendo un progetto con una scuola in periferia a Roma, alla Magliana, andammo a recuperare una parte della biblioteca del comitato di quartiere, che era nato negli anni 70 e che stava in una scuola, insieme ai materiali della vecchia scuola elementare e media, e trovammo dei Super 8 abbandonati in una scatola, e li abbiamo fatti sviluppare, ed erano storie di bambini. Anche lì un insegnante aveva fatto questi cortometraggi con i bambini che facevano gli indiani, Cristoforo Colombo, la conquista dell'America, e sti ragazzini con la zampa d'elefante che facevano, no, con questi. Era un modo politico di fare scuola, ma di farla crescendo. Abbiamo cercato anche di ritrovare i ragazzini, ma non siamo riusciti. Però secondo me.
Che volevate fare anche voi la vostra lotta di classe?
Forse sì.
Ma sarebbe stato bello.
Chissà.
Questa è sempre su Super Day dal Torino Film Festival. Ancora una pausa, una canzone, poi ritorniamo anche con Chiara Nicoletti, che nel frattempo ci ha raggiunto. Fred Film Radio. Riprendiamo il Super Day dal Torino Film Festival, 39esima edizione. Ci ha raggiunto nel frattempo Chiara Nicoletti, spero. Chiara, ci sei?
Sì,
buongiorno.
Eccomi, sì, l'ho raggiunto con la mente.
Con la mente, siamo sempre con la solita Angela Prudenzi e con la straordinaria ospite di oggi, che è Monica Repetto, che ci ha parlato, a parte della un po', non dico, insomma, della storia del Torino Film Festival, insomma, insomma, perché pensa che c'è, Monica ci raccontava che era già al Torino Film Festival nel 94, io sono arrivato nel 2004 per la prima volta, pensavo di essere
un pioniere,
invece c'è chi è arrivato prima, molto prima. E Monica ci ha raccontato di un omaggio che c'è a Pietro Balla, che passa sabato pomeriggio al Massimo 3, che si chiama Peeping Balla. Peeping, sai cosa vuol dire peeping in inglese? Tu lo sai, vero Nicoletti, che sai tutto.
Peeping, sì, con due
Peeping, okay. Tom sono quelli che spiano nel buco della serratura.
Esatto.
Non solo, anche quelli che pagano per spiare nei locali, quelli frequentati da Monica.
Infatti è un titolo che in qualche modo richiama quello di cui quello che ci raccontavi.
Fondamentalmente è l'occhio che uccide, pietra miliare,
certo,
del cinema.
Chiara, tu sai qualcosa sui film che passano oggi? Altrimenti facciamo parlare subito la Prudenza, che ha intervistato qualcuno dei protagonisti.
Che parli, poi io mi attacco, perché...
Che parli?
Sì, di un film vi avevo già accennato, cioè Giovanna, storie di una voce, che Chiara Ronchini ha dedicato a Giovanna... Oddio, per Marini, oh oddio, di cui mi sono innamorata sentendola parlare oggi qua, è stata con noi un po' e ho detto subito che l'avrei voluta a casa con me per sempre, perché
volevi la colonna sonora? dal
no,
vivo?
No, volevo una proprio voce? Lei. Volevo,
per sì. la voce o per
non
quello
per
che diceva?
Non per la voce, per quello che diceva. Perché è una donna estremamente serena, che dice delle cose molto intelligenti, che ha vissuto una vita straordinaria, che si è costruita questa vita straordinaria, ovviamente, andando su e giù per l'Italia a caccia di tradizioni, ma come ha detto lei, io questo mestiere, questo lavoro l'ho potuto fare, questa ricerca, solo ed esclusivamente perché ero curiosa, perché volevo incontrare le persone. Sì, i canti che recuperavo erano importanti, ma soprattutto mi piacevano le storie di queste uomini e donne che incontravo e che mi raccontavano un'Italia che non avrei saputo assolutamente conoscere se non fosse stato per questo, e quindi insomma diceva tutto questo con una saggezza, un'intelligenza, un calore che proprio ero a bocca aperta.
Stiamo parlando di Giovanna Storie di una voce,
sì, che sarà distribuito però mi hanno detto sì, l'Istituto Luce lo porterà in giro per l'Italia il prossimo anno, quindi speriamo che
nei cinema.
Sì, ci saranno degli eventi e poi credo che vogliano fare un lavoro di distribuzione nelle scuole, anche perché insomma Giovanna Marini si dedica moltissimo all'insegnamento, a lei fondato due scuole, e comunque proprio la trasmissione del sapere è fondamentale, quindi credo che sia giusto, cioè è la cosa proprio assolutamente da fare. E invece l'altro film è La svolta di Riccardo Antonaroli, un film fuori concorso, un noir cupo, tutto in una notte, si svolge a Roma, due ragazzi dall'esistenza un po' sbandata, uno perché è un piccolo criminale, l'altro perché soffre di manie depressive, soffre di ansie, si è rinchiuso in casa, insomma si trovano e da lì in poi le loro vite cambiano, in bene o in male, questo lo sappiamo solo alla fine. E poi abbiamo avuto un grande maestro del cinema, cioè Alexander Sakurov. Che ho avuto l'onore di intervistare.
Hai avuto il tuo momento di gloria anche oggi, ieri con...
Ci puoi giurare?
Scusa, ma altro non abbiamo parlato, forse ne avete già parlato ieri, di un altro grande maestro meraviglioso, Clint Eastwood.
Ne abbiamo parlato abbondantemente, ma c'è uno scontro in atto.
Assolutamente sì.
Ma perché voi di quella generazione lì...
Scusa, io sono per la politica degli autori.
No.
Cioè, Clint
ma l'hai visto,
arriva... È certo che l'ho visto, ne parlo a ragion veduta. E...
Hai visto come è saltata su?
Ma proprio come un galletto, il caso di dire.
proprio come un macio.
Come un macio.
Vabbè, no, perché ieri c'è stato Lavi anche tra i nostri ospiti, che ha avuto un
alterco,
un feeling pazzesco, no. Con la Prudenzi, cioè siamo rimasti un po' tutti sconvolti.
Ce lo racconto dopo.
Scusa, intanto la Nicoletti l'abbiamo ripescata o no?
Perché no, sì.
Ah no, perché a un certo punto sentivamo solo il tergicristallo e ho pensato
mamma mia ragazzi.
Ci hai sentito?
No, ero intervenuta anche perché ho detto che anch'io dopo la recensione entusiastica di Angela su Cry Macho ho recuperato e ho adorato. Quindi Fede, sei in minoranza.
No, non è vero che sono in minoranza, perché ho sentito un sacco di gente che
forse,
la pensa come
guarda,
me. Io ho detto che la regia era buona, Angelo, che lui era sempre in forma, ma lo script secondo me...
No, qua c'è un problema uomini e donne. C'è un problema uomini e donne.
Poi posso anche dire che, entrando un po' nel mio, sottotitoli italiani... mi hanno veramente innervosito, perché non so chi li ha fatti, ma li ha fatti qualcuno che non sa fare quel lavoro lì. Ecco, detto, l'ho anche detto. Riprendiamo pure cosa stavo dicendo.
Lo farò presente.
Mi sono subito inalberato.
No, stavo solo parlando del maestro Sakurov, in questo caso maestro si può utilizzare, ecco. Ma no, è uno dei pochi casi in cui ci si può rivolgere dicendo maestro.
No, ma anche Clint.
Clint, certo. Guarda, è stato adorabile, era molto rilassato, perché lui ha un carattere un po' particolare, cioè a volte lo abbiamo incontrato che era un pochino più rigido, meno desideroso di farsi ascoltare, invece oggi parlava con grande scioltezza, ha raccontato quali sono le sue fonti di ispirazione, ha detto che la sua vita è cambiata quando ha incontrato Dante Alighieri e ha letto la Divina Commedia, E quindi questo non può che farci piacere, perché lì ha scoperto che cosa andava raccontato. Ha detto, dopo che ho letto Dante ho capito insomma che l'uomo e tutte le grandi domande dovevano essere al centro di quello che lui che avrebbe fatto.
Ma lo sapevi?
Quindi abbiamo parlato
di quanto fosse stato importante Dante?
No, ce l'ha rivelato.
L'ha letto?
Oggi. Beh, l'ha letto in traduzione, suppongo, anche perché l'intervista, io parlavo italiano e poi Alina Shumakova, che è la sua accompagnatrice ufficiale in Italia da sempre e che fa anche parte del comitato di selezione del festival, ci ha gentilmente fatto da traduttrice, non essendolo, insomma, ma quindi l'italiano non lo so, però è incredibile come passi comunque la comunicazione, nel senso che lui parlava russo, ma io capivo quello che dicevo.
Prima che Aliona traducesse,
sì,
avevi già capito.
Ma sì, perché quando...
Perché tu hai questo feeling con i maestri.
Ma no, non è così. È che quando senti le lingue, no? Non le sai, come nel mio caso, non le sai, però ti arrivano delle sensazioni, ti bastano una parola che capisci, eccetera, che ti rendi conto dove va a parare il discorso. È bello questo.
Immagino. Chiara, tu l'hai intervistato Sokurov in passato?
No, mai, però pensavo a quello che diceva Angela. Sì, io delle volte faccio addirittura, adesso con la mascherina non si vede, ma annuisco anche.
Sì, come anche che... io credo di averlo fatto.
Certo, se non hai capito niente.
Ma no, non è vero, ti assicuro.
Vabbè, parliamo invece dei film in concorso di oggi.
I film in concorso ne parliamo con Angelo, guarda.
No,
perché lui... Che...
Io ero molto così affascinato e interessato a sentire qualcosa su Aloners, che parla di queste famiglie mono... Come si chiamano? Mono...
Genitoriali.
No, un elemento solo, single, in che ci sono in Croazia, dicevo, in Corea, che pare che siano il 60% delle famiglie coreane sono ormai formate da una persona.
Ma perché si sono sfasciate le famiglie, oppure ci sono delle adozioni, oppure perché decidono, da capire.
Ce lo dirà Charlie.
Allora io
poco.
Adesso lascio il posto, Angelo, vieni, dai, in diretta, cambio.
Noi ci teniamo la Repetto.
La Repetto
deve andare
da Ghezzi.
Ecco, raccontaci dove vai, perché non pensare di poter andare senza rendicontare.
Preventivamente. No, sto andando alla presentazione del libro di Enrico, fammi dire il titolo, fammi levare gli occhiali, dove sta?
Enrico Ghezzi, ovviamente.
L'acquario di quello che manca, l'ultimo libro di Enrico, edito dalla Nave di Teseo, e ci saranno Enrico, Elisabetta Sgarbi, l'editrice, la curatrice, Antonio Gnoli, Aura Ghezzi, la figlia, e Enrico.
Però
curiosa. Hanno sbagliato, perché l'hanno scritto tutto in maiuscolo e Enrico Ghezzi si
sempre
scrive tutto in minuscolo.
Come lo sanno tutti.
È ovvio.
Quindi. Però evidentemente
si sono adeguati alla font così ufficiale,
no,
vedi,
no,
non va bene.
Non va bene, non si fa.
Ma lo sai che io scrivo sempre Federico Spoletti minuscolo anch'io?
Anche io, ma non so se è carino, però non lo sto chiedendo.
No, è carino, ti piace.
Vabbè.
Tutto minuscolo.
Vabbè, grazie Monica. Ti fermi fino alla fine?
Sì.
Ritorni? Noi siamo qua fino a sabato, se vuoi tornare...
Va bene,
cioè domani.
Sei anche... Sì, domani.
Siete nella cripta.
Se vuoi tornare domani.
Siamo sempre qua nella cripta.
Sotto la Mole non era un ristorante meraviglioso.
Sotto la Mole che non chiuso.
Sì, era qui di fronte, non c'è più.
C'era anche...
Senti, vuoi ripetere quando è possibile vedere per chi ci ascolta Pippinton l'omaggio?
Lo dico io, guarda, 15... No, dillo tu.
A ore 17, sabato 4 dicembre.
Secondo
poi in replica...
me hai sbagliato, ma insomma.
Come no?
Secondo me non era 17.
Sì, era 17, ore 17, oppure anche in replica la domenica al Cinema Baretti, però l'orario non lo so di domenica. 17, eccolo qua, al massimo 3, dico anche la sala.
Bravissima, grazie
per essere stata con noi.
Ciao Monica, grazie.
Buona giornata.
Ciao Monica.
Ciao.
E noi ci ascoltiamo una canzone fra poco. Switchiamo Monica con Angelo. Fred Film Radio. Riprende The Soup of the Day dalla 39esima edizione del Torino Film Festival, postazione Fred, solito posto, sempre qua nella cripta, come ha detto Monica, in ghiacciaia si potrebbe anche dire, accanto alla libreria nel piano zero della Mole. Stiamo parlando di questa settima giornata del Torino Film Festival.
Piano meno zero.
Piano, no, questo è zero.
No, nel senso,
sotto zero.
Non mi fate preoccupare che mi torni ammalati.
No, tu non hai idea.
Guarda, ti hanno dato
un'idea. Tanto basta che guardi le dirette che sono tutti col cappotto. Vengono a farsi le interviste.
No, ma infatti Sakura è arrivato qua e ha detto posso tenere il cappotto. L'ha fatto, detto a lei. No, se può tenere il cappotto, lo può tenere.
E tu
come?
Già avevi capito.
Tutti, anche Ambra, arriva a sapere tu il cappotto e ha detto Ambra, tieni.
Ambra, abbiamo avuto Ambra.
Abbiamo avuto Ambra.
E dove era
stata? Però Sakura sei seduto tu.
Sì, per l'età, dice.
Questa sedia mi appartiene.
Sì, eppure anche lui aveva freddo.
Ah, no, ci fa freddo. Esatto,
anyway, oltre a Sakura abbiamo avuto anche Ambra Angiolini, racconta.
Abbiamo avuto Ambra Angiolini e
seduta sulla mia sedia.
Seduta sulla tua sedia.
Prometto, prometti.
È venuta insieme.
Lo sapevo
che non dovevo nominarla perché succedeva questa cosa qua. No, è venuta a parlare del film La notte più lunga dell'anno insieme al regista, che è un film di una grande qualità visiva, una grande qualità recitativa, un pochino, ma non tanto, sfilacciato a livello di racconto, perché sono tutte storie separate che accadono nella stessa notte, a potenza, che ha una potenza, giusto appunto, visiva notturna incredibile, perché è una città che di notte rende, sembra un luogo costruito apposta in teatro, non sembra un luogo reale. E comunque è stata sempre molto simpatica, Ambra è sempre molto simpatica, ma è nel film è molto brava, ha un coraggio di mettersi in gioco tantissimo, oltre i limiti secondo me, e anche del personaggio, per un po' togliersi la faccia di Ambra dalla faccia e diventare il personaggio dei film. È un film che secondo me merita, ha dei difetti però merita di essere visto, uscirà credo tra poco, non so quando, ma credo tra poco, La notte più lunga dell'anno.
Quindi la regia è un'opera prima?
La regia è un'opera prima, sì, è un'opera prima, un fuori concorso.
Non lo trovo, passa domani?
Passa oggi.
E perché non lo trovo?
Perché non sei attento,
non sono attento, adesso...
Lo troveremo.
Lo troveremo.
E poi stamattina sono anche passati Paolo Briguglia, Chiara Francini e Mario Sesti.
Per altri padri.
No,
primo film di finzione di
Mario Sesti.
Di Mario Sesti, con anche, vogliamo dire che c'è anche un amico.
Pino Calabrese,
infatti, Calabrese, che alcuni di noi conoscono.
E niente, che appunto sono venuti, abbiamo fatto intervista, un film, cioè, sempre un po', era un po' difficile parlare con Mario Sesti e chiedi le opinioni, le sue idee da regista, sapendo che cosa pensa lui dei registi a volte, no? Quindi è stata una bella chiacchiera, un film abbastanza sconvolgente, perché c'è una cattiveria generalizzata e qui distribuita per tutto il film, dalla prima inquadratura fino alla fine, che lascia molto così sorpresi, ecco.
Infatti
quello, perché poi il ruolo di Chiara è un ruolo talmente cattivo a 360 gradi e dal primo istante in poi, che ti lascia perplesso, per quanto lei è una che tutto le puoi dire, tranne che sia cattiva.
Esatto.
Possiamo anticipare qualcosa sulla storia?
Sì, è la storia di una separazione. Praticamente sono marito e moglie che si sono separati, lui gli viene interdetto di vedere la moglie, di vedere i figli, e per allontanarlo ancora di più dalla moglie, i genitori di lei ordiscono un piano diabolico. C'è tutta una parte di thriller in questo film.
Sì, all'inizio lei si limita a dire che ha subito violenza.
Sì, esatto.
Però poi è un crescendo.
Un crescendo, e appunto c'è la parte del racconto di lei e della famiglia, la parte del racconto di quello che subisce il povero Paolo Briguglia, che è il marito, ex marito, futuro ex marito. E poi c'è la parte della polizia che indaga, perché appunto vengono commessi dei crimini all'interno di questo ordito, dove appunto il buon Pino Calabrese è il poliziotto buono, diciamo, della coppia, perché sono un poliziotto e una
perché,
poliziotta.
Sì, perché la poliziotta è un po' cattiva,
la
vero anche lei?
È un filino prevenuta, ecco, nei confronti di questo. E niente, quindi abbiamo avuto, questi sono gli ospiti di questa mattina, insieme a quelli che ha detto Angela prima.
Beh, sì, io ho avuto anche il regista Riccardo Antonaroli della svolta, insieme a Ludovica Martino, che è una delle protagoniste, anzi la protagonista femminile, accanto ai due ragazzi che interpretano Jack e Ludovico, che sono i due sbandati.
E cioè quella poi, che fa la nonna? No.
No, Ludovica è una giovanissima, bella ragazza. No,
perché so che questi
si ormai da nonna di
ma la nonna non c'è, la nonna non c'è, e questo ragazzo vive in questa casa, è proprio il suo rifugio. I genitori stanno in campagna, come fanno i coltivatori, hanno deciso di lasciare la città per andare a fare un'altra vita. Lui è un ragazzo disadattato, perché proprio non sa relazionarsi con il mondo. Invece gli arriva a casa questo piccolo criminale che deve fuggire perché lo stanno inseguendo quelli veri, perché ha fregato un cravattaro, come si dice a Roma, cioè uno di quelli che fanno strozzinaggio vero, e quindi deve cercare di mettersi in salvo, e capita a casa di questo stralunato, insomma. Si crea un'amicizia tra i due che insomma sembrava non possibile all'inizio.
È la svolta per entrambi.
Che la svolta in realtà è anche qualcos'altro, perché questa svolta ha molti significati. Insomma, è la svolta, l'opportunità, cosa si perde se non si riga dritto. Insomma, la svolta c'ha molti significati.
Invece, io mi sono dimenticato di dire che nel film, quello con Ambrogiolini, ci sono anche, c'è un cameo di Alessandro Haber fantastico, che fa il papà di Luce, che è il personaggio interpretato da Ambra, e poi c'è anche Massimo Popolizio, che ha invece una parte un po' più importante. Sempre un piacere.
Sì, stavo per dire, è sempre un bel vedere.
Sì, no, Massimo Popolizio non era qui, è stato in collegamento Zoom per la conferenza stampa, ma fisicamente qua non c'era.
Attore del quale io una volta ho detto, ero al cinema e non mi ricordo quale film, ma era un film, lui si trasforma spesso nei film, visto che non si riconosce. E io sono andata a vedere questo film, dopo un po' che lui era in scena, ho detto: ma è bravo questo attore, dove l'hanno trovato? E sono stata presa in giro per settimane, perché
poi
non l'avevo riconosciuto.
Proprio tu, infatti.
Sì. Infatti
non lui, non Fede,
però
che non...
No, io per lo meno ho detto bravo, pensa, avessi detto
io,
ma questo cane di chi è?
Faccio resuscitare,
ma li uccide o li fa resuscitare, dipende.
A proposito dei film in concorso, allora, uno è Aloners, il film coreano di cui forse il nostro Matt riuscirà a intervistare il regista, perché non è presente, no, qui a Torino. L'altro è Feathers, che è stato un grandissimo successo
anche questo
alla settimana della critica quest'anno a Cannes.
Non è presente neanche questo.
Non è presente, però la storia è molto divertente.
Sì, perché la storia, praticamente la protagonista è questa donna, moglie, madre, che passa la sua vita a servire i figli, il marito, molto...
In Egitto, no?
Sì, in Egitto, esatto. E che ha questa routine ripetitiva, tutti i giorni fa la stessa vita, non ha un attimo di apertura, finché un giorno...
Come la capisco?
Bravo, sì, ma a te non ti succede quello che sta succedendo?
No, speriamo.
Ecco, non so, speriamo, povero Alessandro, speriamo.
No.
Perché nel film succede...
A un certo punto c'è il compleanno del figlio,
succede che arriva un prestigiatore e... però lo dici tu o me lo fai dire a me?
Dico, io so due o tre cose, dico quelle.
Allora,
però non ho detto cosa ha fatto
ascolta. Viene il prestigiatore e in un gioco di prestigio trasforma il marito in un pollo.
Ecco.
E da quel momento, allora, cioè, questa parte grottesca poi ha un crescendo assoluto, perché tutta la vita di questa donna viene sconvolta, ovviamente, avendo un marito pollo.
E che rimane pollo,
che rimane pollo, e però tutta una serie di eventi che magari probabilmente erano lì sopiti si scatenano, e lei deve prendere per la prima volta realmente in mano la situazione, la sua vita, la vita della sua famiglia. È un film assurdo, molto, molto assurdo, ma molto serio, su una classica, la sinossi dice, una classica famiglia egiziana. Ora, famiglie egiziane con marito pollo, non so quante ce ne sono, però comunque
è un pollo, direbbe
i rapporti
Clint,
interfamiliari,
come direbbe Clint, è un pollo,
esatto,
che era un gallo,
è un
quello
macio.
Era
un gallo.
Allora lui dice è un pollo,
la famiglia quella è.
Vabbè, allora ci ascoltiamo ancora una canzone e ritorniamo fra poco, i 3+1, Chiara la una, più la una, più noi tre, Angelo, Angela e Federico. A fra poco.
Fred.
Allora, parlavamo prima della notte più lunga dell'anno, il regista è Simone Leandri, è stato con noi prima insieme ad Ambra.
Prima per l'opera prima.
E prima per l'opera prima, e adesso invece la nostra Angela ci racconta di una masterclass, era una masterclass?
Sì, un incontro.
Cui ha partecipato ieri, da cui diciamo protagonista, moderata da due...
Sì, non è proprio così in realtà, perché lei, Giuliana Gamba, era la protagonista di questo incontro. Luciano Sovene e Steve Della Casa erano le spalle della prima donna, e invece Caterina Taricano ha raccontato il mondo di Giuliana Gamba e sollecitato gli interventi. È stato divertentissimo, devo dire, sì. Perché assolutamente mi sono divertita come una pazza, perché Giuliana Gamba è una donna straordinaria, molto intelligente, avanti con i tempi. Considera che lei era una brava studentessa di cinema, si era laureata con Pio Baldelli, che è stato un grandissimo storico e critico del cinema, e da Pesaro, sua città natale, buona arriva a Roma col sogno di fare cinema, quindi con un bagaglio culturale assolutamente teorico comincia a girare sui set, dove la trattano come a pesce in faccia, insomma, perché che vuoi ragazzina, torna a studiare, finché capisce che una strada la può percorrere, può entrare a far parte del cinema cominciando a fare l'assistente nei film porno. E quindi lei comincia a lavorare con Ariste De Massaccesi, è stata anche con Tinto Brass, ma non ha avuto un'esperienza positiva, felice. Quindi comincia a impadronirsi del mestiere, delle ottiche, di come si gira, di cosa fa, e dice vabbè, adesso debutto, perché se io voglio fare il mio film, comincio a fare i film erotici. Vi ricordate negli anni 70, lei era giovanissima e comincia a fare questi film erotici,
ma i siccome film tipo Edvige,
beh, tipo Profumo, cioè tutte no, quelle cose porno soft, e ieri hanno fatto vedere all'inizio uno spezzone di film sui set dei quali lei aveva fatto l'assistente. Queste cose erano sti film un po', quelli erano alcuni porno e poi altri invece un po' più soft. Era da morire delle risate, perché i dialoghi che nei film porno già fanno ridere, sì. Ma in quegli anni erano ancora più risibili. Guarda, veramente ci siamo divertiti non sai quanto. E comunque poi lei, entrata da questa porta d'ingresso piccolina, poi ha cominciato a fare il cinema, quindi a dedicarsi a altre cose, portando avanti un'altra sua grande passione, quella del documentario, e ha fatto documentari politici, documentari di impegno, ha girato il mondo andando in zone di guerra, cioè ha fatto delle cose veramente incredibili per una donna. Lei era per esempio a Genova a riprendere insieme a tutto il collettivo dell'ANAC gli scontri, ai noi purtroppo famosi, che ci sono stati a Genova durante il G8, e era la Diaz, capito? Quando la gente usciva massacrata. Quindi una vita incredibile, ha fatto anche la produttrice, ma il tutto è come lei racconta queste cose, con una intelligenza, con una verve, con una passione, che capisci proprio che cosa può essere stato per una donna doversi far largo in quell'ambiente e aver scelto di farsi largo attraverso il cinema porno, cioè una cosa assolutamente
la vera outsider, proprio
la vera outsider. Quindi mi sono innamorata.
Ma adesso è più facile per una donna, secondo te, secondo voi?
Beh, adesso forse è un pochino più facile.
Un po' più
adesso
facile, secondo me, sì, certo, ci sono sempre ostacoli, secondo me. C'è comunque sempre un misconoscimento.
Oggi sentivo così dei commenti riguardo al Torino Film Industry, che quest'anno è stato particolarmente così di successo, con un sacco di panel, che peraltro non è finito perché ha una coda online che inizia credo il 4 o 6, però ci sono state delle critiche perché era dal punto di vista gender balance completamente sbilanciato ancora, cioè è anni ormai che se ne parla, però c'era tipo una panelist su, capito, molto, per cui ho pensavo, ma ne usciremo da questa cosa in
sì.
Italia?
Sì,
cioè, ma guarda che ormai, cioè, se tu a Londra vuoi organizzare un evento, devi avere adesso 50-50.
Ma bisogna vedere perché non c'erano sufficientemente donne.
Forse non c'erano.
Sì, signore, che non credo che si siano messi apposta a non invitarla, no, non lo so.
Ma scusa, se l'altro giorno è stata pubblicata la foto di non mi ricordo quale incontro che è stato fatto appunto su la parità di genere, erano solo uomini a parlarne, allora, sì. Capisci? Vabbè, quando
lì era ancora più grave.
Sì, ma non si riesce
proprio
da questa
a livello
cosa.
Bisogna
cambiare la mentalità di chi organizza.
Cioè devi chiedere uno speaker. Madonna, voglio dire, no? Se il presidente è uomo, ci sarà una vicepresidente donna, per esempio.
Comunque, parlando di donne e di figure femminili e di quanto le figure femminili e le donne siano importanti nella vita,
e soprattutto in Fred, perché siamo completamente sbilanciati the other way around.
Esatto, parliamo con Chiara Nicoletti di West Side Story di Maria.
Infatti, Maria.
Tutti,
Allora, finalmente la nostra Nicoletti, che è andata a vedere un'anteprima, ne può parlare.
Illuminaci.
L'embargo è scaduto.
Sono andata a vedere un'anteprima e ho anche virtualmente assistito all'incontro, cioè, con Steven Spielberg e Rita Moreno, che è 61, che 90 e passa anni, che dà una vista a tutti, per dirla alla romana. E devo dire, io, con tutto che amo profondamente Steven Spielberg, avevo i miei dubbi, come credo anche voi. Invece sono stata molto felice perché innanzitutto un grande rispetto per un film che lui ha amato molto, un film del musical che lui ha amato molto, e degli attori bravi anche inaspettatamente, perché io Ansel Elgort, Tony, non avrei dato un euro, sarà forse per diciamo un inizio di film molto, un po' troppo rom-com anche per i miei gusti, quindi non pensavo, invece anche una bella voce, una presenza. L'esordiente, che adesso non ricordo come si chiama, Rachel, il cognome mi sfugge, ma è molto brava, molto bella, e ha una bellissima chimica con appunto col Tony. La nuova Anita non è da meno, come dicevo ad Angelo. C'è questo altro ragazzo, Mike Feist, che fa Riff, bravissimo. Secondo me lui è già attore di musical ormai navigato, però secondo me vale la pena di rivederlo anche sul grande schermo. Insomma, la consapevolezza di quello che questo musical è stato.
Quindi non ti ha fatto rimpiangere la versione originale?
No, anzi, mi ha fatto venire voglia innanzitutto di rivedere la versione originale, e mi ha fatto riamare tutto quello che è poi stato il genio dei temi universali che rappresentava, i grandissimi numeri musicali. C'è un amore per New York ripresa in una maniera molto diversa, anche molto da effetti speciali che ci stanno, c'è un gusto un po' retro. Devo dire, ci sono degli aggiustamenti grazie alla tecnologia che non guastano, ma c'è appunto questa consapevolezza di cosa è stato quello e quanto sia importante riproporlo, omaggiarlo con questo film e farlo vedere anche a nuove generazioni. Quindi secondo me non leva a quello che c'è stato, anzi secondo me porterà a vedere sia quello del passato che questo del presente.
E peraltro io ho visto qualche giorno fa, quando è mancato Stephen Sondheim, sono uscite svariate cose, svariati post eccetera eccetera, e qualcuno ha pubblicato, anzi Steve Colbert ha pubblicato l'ultima intervista che lui aveva fatto a Sondheim nel suo programma inizio estate, che parlava appunto dell'adattamento di West Side Story, e lui diceva che lo appoggiava al 100%, che ci sarebbero state delle novità introdotte da Spielberg che però non creavano confusione, anzi davano nuova vita e nuova linfa all'universalità del prodotto. Quindi ha anche
la bolla papale di Steven Sondheim. Sì, ci sono, per esempio Rita Moreno c'è con un nuovo personaggio, questo ve lo posso dire, che sostituisce il doc che diciamo era il guardiano tra virgolette di Tony, e diventa invece Valentina, che è questa portoricana appunto sposata con un gringo e che gli fa un po' da angelo custode. Quindi Rita Moreno c'è, è tornata e quindi prende,
è ancora in forma, diciamo,
mamma mia ragazzi, averceli,
che paura.
Poi un entusiasta della vita proprio. Io vorrei invecchiare così.
Beh, altra tempre, lei, Clint.
Sì, sì, ragazzi,
voi di quelle generazioni,
esatto. Noi
siete,
sì,
in forma.
Ma siamo in formissima noi. Molto.
Senti, scusa, Chiara, quando
Max,
lo
continua
esce?
A stare qua che anche ti faccio freddo.
Esce il 23 dicembre.
Ah, per Natale. Okay,
per Natale. Non vedo l'ora. Ma esce in sala? O esce...
No, in sala.
Esce in sala.
Non vedo l'ora.
Sì, quindi. Bene, anche perché voglio dire, era pronto da mo', sapevamo che doveva uscire da un po'. Infatti. Per concludere, torniamo velocemente a Torino, perché vi volevo ricordare che ieri si è concluso il Torino Film Lab, un grandissimo successo anche quest'anno, ospiti nuovi, giovani filmmakers e produttori un po' da tutto il mondo, e sono stati assegnati vari premi, fra cui, lo devo dire, il Sapti Award e il Sapti Access Award, e vi devo dire una cosa, ho scelto due titoli, che non è facile perché la scelta si basa, per quanto mi riguarda, sulle sinossi e su parte dello script, che sono stati anche i vincitori del Production Award.
Vabbè, hanno preso, allora anche hai azzeccato benissimo.
Quindi ho pensato, quindi che tanto male non mi è andata.
No, infatti. No.
Sarà un po' una lotteria, però è andata bene. E i due progetti si chiamano, per quanto riguarda Subti Awards, che significa sottotitoli in una lingua europea, un film che si chiama Home, una coproduzione Israel-Ucraino, non so se si può dire, storia di una donna delle pulizie ucraina che va a lavorare in Israele per 15 anni, manda i soldi alla famiglia, poi finalmente ritorna a casa e, come spesso capita, perché l'ho letto in vari articoli, poi queste donne che mantengono le famiglie nei loro paesi di origine ritornano a casa e vengono in qualche modo maltrattate o respinte dal marito, dai figli, e finiscono spesso in una casa di cura o cadono in depressione. E questo, diciamo, ha un twist particolare e mi sembrava interessante, e tutti mi hanno detto: hai fatto bene a sceglierlo, tanto per se la canta e se la tira,
lui ha bisogno di approvazione,
ha bisogno di riconoscimenti. L'altro film che ha vinto il Sapti Access Award, questi sono premi nati per cercare di promuovere, di far capire ai giovani filmmaker che spendono anni della loro vita a sviluppare un progetto, che poi è importante curare la sottotitolazione e anche le versioni accessibili. Il secondo film si chiama Family Time, parla del pranzo di Natale in una famiglia un po' disfunzionale. Perché dobbiamo dire disfunzionale quando si può dire disfunzionale?
Ricorda di abitare a Londra.
Infatti, volevo ricordarti che ho la doppia cittadinanza.
Amo, ma di nuovo. Tutti, oggi non ce l'avevi ancora detto. Infatti,
no, bravo, infatti,
lui e Lilibet.
Esatto. Finisce qui il nostro appuntamento di oggi.
Meno male, perché sennò
sì, che abbiamo un'intervista che ci aspetta, almeno io.
Esatto, però ancora non si vede.
Perché non ci sono producer che ci hanno detto così oggi. Perché non c'è, soprattutto quello cattivo che risponde al nome di Emanuele Tasselli.
Non c'è, forse ci segue da remoto, ma non è in grado di tagliare.
Sta già dando le capocciate
di tagliare. C'è però la nostra Federica Scarpa. C'è il nostro Pierluca Puzzangra. La nostra Martina Tonarelli. E infine la nostra Claudia Fiori dietro la colonna.
Che non vediamo.
Finisce qui il nostro appuntamento di oggi. Torniamo domani più o meno alle 15:30, continuate a seguirci.
Ultimo appuntamento.
Tutte le varie interviste sono su fred.fm.
Domani saluti. Domani lo champagne qua.
O magari del vin brulé, perché sarebbe anche utile.
La cioccolata calda.
A domani, grazie ad Angelo e ad Angela, e grazie a Chiara Nicoletti. Chiara, ci sei ancora?
È andata via
da mo. Vabbè, grazie. Ciao. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.